Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo, ecco, il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, è del 2023, testo di grande profondità spirituale, teologica, sacerdote, che ha fatto una tesi di laurea, aggiornando, ecco, le conclusioni e gli studi sulla vita di San Giuseppe, soprattutto sulla sua teologia, la mistica, la spiritualità e anche le apparizioni e le raffigurazioni artistiche su San Giuseppe, quindi veramente un'opera completa. Ecco, stiamo leggendo la Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, siamo nel mese dell'Immacolata. Abbiamo celebrato la festa dell'Immacolata, ecco, ancora oggi segno, luce, segno di sicura speranza, ecco, per tutta la Chiesa, così come ci dice il Concilio. E come hanno ripetuto con costanza tutti i papi, ecco, e tutti i grandi santi, ecco, segno di sicura speranza e consolazione per la vita dell'uomo sulla terra, così tentata, così messa alla prova, soprattutto oggi da tante correnti avverse. Ecco, oggi vogliamo affrontare appunto quello che è la virtù e i privilegi di San Giuseppe. Ecco, secondo questo autore, San Giuseppe vive una virtù eroica, profonda, la virtù dei santi. Ecco, con gli argomenti di questo capitolo entriamo in un aspetto della gosefologia ancora non del tutto esplorato, in quanto si tratta di temi che solitamente fanno storcere il naso ai cosiddetti teologi modernisti. Già hanno difficoltà nell'accettare alcune verità di fede su Maria e pertanto sono ancora meno disposti ad accettare quelle che si possono anche soltanto ipotizzare su San Giuseppe. Ecco, il modernismo mette in discussione tutto. Ecco, questo autore mi fa piacere che sia, ecco, non di istanze progressiste, ma di cambiare tutto, rivoluzionare tutto, anche il senso stesso dei dogmi. Come era Karl Rahner, diceva che i dogmi si possono reinterpretare, diciamo, alla luce dei ritrovati moderni, della teologia, della scienza, ecco, della psicanalisi, ecco, della filosofia. E quindi tutto può cambiare, ma questa non è la fede cattolica, insomma. Gesù dice: non cambierò neppure uno iota, un segno che non sia compiuto. Quindi Gesù è il primo tradizionalista, addirittura conserva l'Antico Testamento, la legge, cosa che neanche ai tempi suoi, ecco, molti accettavano, neanche ai tempi di Cristo. Pensiamo a Tiziano, che considerava un marcione, ecco, questi grandi eretici dei primi secoli, che erano cristiani, si dicevano cristiani, però rinnegavano completamente l'Antico Testamento. Dicevano che era opera del demonio, opera del demiurgo. Il demiurgo era il demonio, il creatore della materia, quindi era cattivo. Invece il Dio buono è il padre di Gesù Cristo, che è tutto spirituale, no? Non è materiale. Purtroppo è una concezione gnostica, questa, neoplatonica. Purtroppo sì, il neoplatonismo ha dato anche tanto contributo al cristianesimo, per la lotta contro le passioni. Pensiamo a Plotino, che visse una vita ascetica, ascetissima, proprio come un monaco, no? Perché non fosse cristiano. Beh, era un discepolo di Platone. Plotino è fondatore del neoplatonismo, in tempi proprio pienamente cristiani, siamo nei primi secoli del cristianesimo. Però, insomma, c'è questo però, che a un certo punto la materia viene svilita, c'è sempre una tentazione di dualizzare la realtà, da una parte lo spirito, dall'altra materia, lo spirito è buono, la materia è cattiva, e quando invece proprio il demonio è spirito, no? Purtroppo, il demonio se fosse materia lo riconosceremmo subito, invece proprio perché è spirituale, è una creatura solo spirituale, e purtroppo è lì che si insinua il maligno nello spirito, e poi ovviamente dà possibilità ai corpi di esprimersi in una certa maniera. Ma è sempre lo spirito che ci guida, sia buono sia cattivo, o lo spirito del Signore, lo spirito di Cristo, lo spirito santo, oppure è lo spirito del maligno. La lotta è spirituale, lo dice San Paolo chiaramente. La nostra lotta non è contro creature di carne e sangue, ma contro le potenze dell'aria, contro gli spiriti. Noi lottiamo contro gli spiriti, spiriti del male, spiriti del peccato. Il peccato prima di tutto è spirituale, è una lotta contro Dio, una ribellione, una volontà che si insinua nell'uomo di combattere Dio, di combattere le cose che Dio ha stabilito, per esempio il matrimonio, per esempio, non so, la fede, per esempio l'adorazione di Cristo, per esempio l'amore del prossimo, per esempio la menzogna. La menzogna che cos'è? È una cosa materiale, la menzogna è tutta spirituale, no? Far vedere o presentare una cosa a parole o con gesti, insomma comunque diciamo dando una manifestazione spirituale appunto di una cosa che non c'è, è una cosa che non è vera. Io scrivo un articolo per esempio su una cosa che è successa, faccio la contraffazione dei dati, no? È successo lì al governatore lì della Liguria, no? Todi, per dire che c'era il virus, che tutti si devono vaccinare, ha cambiato i dati, l'ha gonfiati, ecco i dati dei malati, dei contagi, quindi tutti devono essere spinti a vaccinarsi. Quindi questa relazione che ha fatto, per cui poi è stata emanata la legge sull'obbligo vaccinale, sulla lockdown, la chiusura in casa di tutti, no? L'astensione dal lavoro, le mascherine, eccetera, è tutto falso, perché i numeri non erano quelli che erano stati detti ufficialmente in documenti ufficiali, no? Dai capi, dai governatori. Ecco, e quindi cosa significa questo? Che la menzogna, che tutto è peccato, nasce dal cuore dell'uomo, lo dice Gesù, no? Peccato è spirituale. Ecco. Allora, nello spirito, ecco, i teologi modernisti cosa vogliono fare? Vogliono cambiare il dato rivelato, come se non fosse più oggettivo, come se Gesù non fosse nato oggettivamente, come se Giuseppe non fosse il padre effettivamente di Gesù, come se Gesù non avesse vinto il mondo con la sua croce, con la sua sofferenza, ecco, con la sua tortura. Invece è proprio questo che è successo. La negazione, il modernista nega il principio di realtà, no? La realtà è interpretabile a seconda dei fatti sociali, dei luoghi, dei temperamenti, no? Quindi la realtà è multiforme, no? Quindi che cosa dobbiamo dire noi alla gente? Che Gesù è Dio oppure no? Che è vero o non è vero? Che l'Eucaristia è il corpo di Cristo oppure no? Non si sa, perché se tutto è relativo all'uomo, una visione soggettiva delle cose. Ecco, Kant diceva, no? La conoscenza nei limiti della semplice ragione, ma la ragione è sua, però, è una ragione di Dio. Se fosse il Logos, beh, saremmo tranquilli, almeno c'è una ragione oggettiva che supera tutti, ma se è la mia, la tua, la sua, ognuno ha la sua e quindi non si capisce più niente. Vabbè, comunque, questo è un excursus sul modernismo, da cui mi fa piacere che l'autore prenda le distanze. Ecco, quindi vediamo queste virtù di San Giuseppe. L'atteggiamento corretto è quello di non essere prevenuti a priori. Non si può essere prevenuti, no? Ma non sappiamo niente, non si dice niente, non c'è niente. Tutto quello che c'è di San Giuseppe è venuto dopo i Vangeli. Questo è un compartimento stagno, no? Anche negli apocrifi ci sono verità di fede, cioè verità che Gesù ha espresso. Ad esempio, le cose accolte sulla presentazione davanti alla Madonna, al Tempio, no? O i nomi dei genitori di Maria, che sono santi, canonizzati e celebrati nella liturgia, vengono dai Vangeli apocrifi. Quindi ci sono delle verità, no? Contenute anche negli scritti, diciamo, successivi ai Vangeli. Però questo voler isolare assolutamente tutto in un compartimento stagno, ecco, non è neanche un atteggiamento storico concreto, non è storico. L'atteggiamento corretto è quello di non essere prevenuti a priori, ma di indagare con pazienza, con uno studio che sia serio e allo stesso tempo inclusivo del Magistero della Chiesa e dei contributi che nel corso dei secoli ci sono stati dati, che sono la base di partenza per nuovi approfondimenti nel campo della Giosifologia. Ecco, vediamo la virtù di verginità. Parlando del matrimonio di Giuseppe con Maria, Agostino aveva messo bene in evidenza come Maria era castamente coniuge, coniux, come Giuseppe era castamente maritus. e i due non si conoscevano. L'ha detto la Madonna, noi ci crediamo. Il fatto che loro sia stato un matrimonio virginale presuppone un proposito non solo da parte di Maria, ma anche di Giuseppe. Certo che le cose si fanno o per consenso oppure non sono vere. Matrimonio sotto condizione o per violenza è nullo. Sarebbe nullo un matrimonio violento, no? Tanti matrimoni purtroppo, no? Sono nulli. Sono nulli di fatto, perché, anche se non di diritto, perché per esempio il marito usa violenza alla moglie. I figli nascono per un atto di violenza, no? È valido questo matrimonio? No, perché non c'è consenso. Se c'è consenso, anche se c'è l'unione dei corpi, no? Magari unione sottomessa, forzata, violenta, questo non fa il matrimonio. Non fa. No? Oppure ci si unisce, però senza consenso non si ha. Questo è il caso opposto, no? Due si uniscono volentieri, no? Quindi con pieno consenso di unirsi, però senza voler unirsi, diciamo, secondo i principi del matrimonio, secondo, il fatto di accogliere i figli, ci si unisce per esempio col preservativo, con, non lo so, ecco, l'abortivo, no? Con queste precondizioni, e quindi questa unione ma proprio manifesta il nulla, no? Ecco, manifesta niente, ecco. Solo il peccato, veramente, la ribellione di Dio. Quindi la verginità è un dato di fatto di questi due sposi che condividono, e quindi c'è consenso. Infatti, secondo la legge giudaica, obbligarsi con un voto, in questo caso di astinenza, dei rapporti coniugali, era un impegno molto serio. E di notevole gravità, beh, gli esseni già lo facevano, c'erano esseni che o non si sposavano o vivevano nella castità per un lunghissimo periodo, anche per sempre, no? Tanto che una volta emesso il voto, la persona era seriamente obbligata a rispettarlo. Nel libro dei numeri troviamo la legge sui voti e l'importanza di adempierli una volta emessi. La legge sui voti. La legge sui voti. Ecco, bisogna osservare il voto. Nel Deuteronomio troviamo questa indicazione. Quando avrai fatto un voto al Signore, tuo Dio. Ecco, vedete, quindi questo autore è il primo che io sento, veramente, che leggo, che dà la possibilità di fare questo voto. No? Quindi non è che è strano. Oggi abbiamo una concezione così materialista, ma che poi è in fondo quella derivante da Lutero. Lutero considerava il matrimonio superiore ai voti. Infatti nel De Votis Monasticis lui disprezza tutti i voti. No? Però la scrittura, sola scrittura, la sua sola scrittura dice proprio chiaramente nel capitolo 30° dei numeri che si possono fare i voti. Quindi la scrittura, tanto esaltata da Lutero, proprio distrugge Lutero, no? Ecco, De Votis Monastici, no? I voti non esistono, sono tutte falsità, sono false, ma allora la Bibbia è falsa, allora la scrittura. Beh, quando avrei fatto un voto al Signore, dice il libro dei numeri, non tarderei a soddisfarlo, perché il Signore tuo Dio te ne domanderebbe certo conto, e in te vi sarebbe un peccato. Ma se ti astieni dal far voti, non vi sarà in te un peccato. Manterrai la parola uscita dalle tue labbra ed eseguirai il voto che avrai fatto spontaneamente al Signore tuo Dio, come la tua bocca avrà promesso. Quindi, ecco, eseguirai il voto come la tua bocca avrà promesso, e se no sei nel peccato. In questo passo emergono le caratteristiche di un voto fatto a Dio. Bisogna essere solleciti nell'adempierlo. Il mancato adempimento è considerato un peccato. Non fare voti non è considerato peccato, e quindi, strettamente parlando, i voti non sono indispensabili. Il voto deve essere formulato con piena libertà, deve essere pronunciato con parole che esprimano chiaramente l'impegno che si intende assumere. Nonostante si trattasse di un vincolo di notevole importanza, la legge giudaica riteneva perciò cosa migliore non fare voti. Infatti il libro del Coelet così specifica: quando hai fatto un voto a Dio, ecco anche il Coelet, vedete, non solo il libro dei numeri, non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso, è meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Quindi fare i voti. Ecco. Un caso particolare riguardava i voti delle donne, tanto da essere ben specificata la normativa, sempre nel libro dei numeri, al capitolo 30, dove in sintesi si prescriveva il voto di una nubile era valido solo se veniva ratificato dal padre. Ecco, ci siamo. Ci fermiamo qui quindi per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza, diciamo San Giuseppe, un santo da riscoprire, percorsi biblici, storici e sistematici. Stiamo parlando, ecco, della virginità di San Giuseppe, una virginità che rientra, ecco, proprio nei voti era previsto che si facesse un voto. Il primo autore che, appunto, che nota, insomma, che difende questa tesi, la possibilità di un matrimonio virginale sin dall'Antico Testamento, anche se il testo consiglia, il testo biblico, di non fare voti, no? Meglio non farli piuttosto che farli e non mantenerli. Però il voto era presente nella legge giudaica. Nonostante si trattasse di un vincolo di notevole importanza, la legge giudaica riteneva perciò che fosse cosa migliore non fare voti, proprio per non mettere davanti a Dio una condizione di peccato. E invece nel Nuovo Testamento, insomma, sì, ci sono adempiti e giuramenti, ci sono i voti. Gesù dice che è solo una cosa possibile e migliore, come riconosce il diritto canonico, no? Però chi può capire capisca, non sono per tutti, non sono per tutti, ma del resto anche il matrimonio è un voto, no? Il matrimonio è prima di tutto spirituale, perché è un legame indissolubile, ma questo sin dall'Antico Testamento, insomma. Maschio e femmina, perché no? L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, e due saranno una carne sola, e non osi dividere l'uomo ciò che Dio unisce. Questo è l'Antico Testamento. Il divorzio è veramente una concessione per la debolezza del cuore, per la durezza, per il fatto che non si capisce Dio, non si capisce né Dio né l'uomo. Ecco perché c'è neanche il divorzio, perché non c'è neanche il matrimonio. Invece di divorziare, non sposiamoci per niente, così non dobbiamo fare tutto l'iter giudiziario, le spese, poi bisogna fare lo stesso alla fine, perché se ci sono dei mezzi figli o ci sono i beni economici, a voglia se si fa l'itinerario. Si sta a litigare anche fino all'ultimo spiccio, si deve dividere. Per i soldi si fa questo. Vabbè, il valore di oggi è quello, purtroppo. Quando hai fatto un voto a Dio, non tardare a soddisfarlo, perché a lui non piace il comportamento degli stolti. Adempi quello che hai promesso. È meglio non fare voti che farli, poi, ma non mantenerli, dice il Coelet. Un caso particolare riguardava i voti delle donne, tanto da essere ben specificata la normativa, sempre presente nel libro dei Numeri, al capitolo 30, versetti 4-17. Nei quali in sintesi si prescriveva il voto di una nubile era valido solo se veniva ratificato dal padre. C'era la patria potestà anche tra gli ebrei, non solo tra i romani. La patria potestà prevedeva che i romani, che le donne si sposassero col consenso dei genitori. Le donne solo, gli uomini no. La paternità si faceva sentire sulla donna. Similmente la donna sposata aveva bisogno del consenso del marito per legarsi con voto. La disapprovazione del marito annullava il voto, purché egli muovesse obiezione e si opponesse ad esso appena ne fosse venuto a conoscenza. Per esempio il voto di Lucia, no? Questo è dei promessi sposi, il famoso voto di Lucia fa il voto di verginità, non vuole più sposarsi, se il Signore l'avesse liberata, ecco, dall'incomodo, dal rapimento, ecco che c'era stato, no? Da parte di Don Rodrigo. Questo voto è invalido perché è fatto senza il consenso del coniuge, il consenso dell'altra parte, no? A cui era promesso sposo. Ecco perché scioglie il voto il padre Cristoforo. Premesso ciò, cerchiamo ora di scandagliare un eventuale voto di verginità attribuito a Giuseppe. I difensori di questa tesi, furono alcuni padri della Chiesa. Merita particolare considerazione Girolamo, il quale nella sua apologia contro il video distruggeva pure la verginità di Maria, no? Ovviamente distruggendo la verginità di Maria si distrugge anche quella di San Giuseppe. Tu dici che Maria non rimase vergine. Io rivendico per me ancora di più, cioè che anche lo stesso Giuseppe fu vergine a cagione di Maria. Per esempio l'apocrifo più letto, no? Il Protovangelo di Giacomo su San Giuseppe non afferma la verginità di San Giuseppe. No, perché Giuseppe era già stato sposato, quindi aveva altri figli. I parenti di Gesù sarebbero gli altri figli di Giuseppe, sarebbero i fratellastri, diciamo così, di Gesù avuto dal primo matrimonio. Anche Caterina Emmerich, la famosa santa, Santa Caterina Emmerich, insomma, è arrivata a questa dignità da Benedetto XVI, suo connazionale. E lei sostiene la paternità anche fisica di San Giuseppe verso altri figli, no? Prima di Maria, prima di essere sposo di Maria. Ecco. E invece San Girolamo, è più moderno ancora San Girolamo, vedete che sostiene la verginità di Giuseppe. Nel santo uomo non ci fu fornicazione e non fu scritto che abbia avuto un'altra moglie. Di Maria, che ebbe come sposa, fu soprattutto custode piuttosto che marito. Beh, noi diciamo che anche marito per il consenso, ovviamente.
sponsor, sì, sponsor in quel senso. Vado oltre, e diciamo non nel debito coniugale, questo no.
Ne segue quindi che sia rimasto vergine con Maria, colui che meritò di essere chiamato padre del Signore. E quindi afferma con forza, San Girolamo, che Giuseppe fu vergine. Che Giuseppe, ecco, nell'adversus ad vidium, ecco, veramente rinunciò all'unione coniugale, ma probabilmente ci rinunciò sin da subito, sin da, prima ancora di conoscere Maria. Infatti fu scelto, ecco, questi evangeli apocrifi, fu scelto dal Signore, ma non perché desiderasse il matrimonio con Maria, ma perché questa era una vocazione divina. Lui l'accetta solo per questo. Quindi non ha rapporti con Maria, no? Ecco, è solo il custode del Redentore. Nel commento al Vangelo di Matteo ritorno sull'argomento smontando l'ipotesi che identificava i fratelli del Signore come figli avuti da Giuseppe o da un precedente matrimonio con una donna di nome Melca o Erca. Ecco, quindi è uno strano difensore della verginità, anche contro quelli che sostenevano la liceità del matrimonio, la liceità del matrimonio, ecco, di Giuseppe. L'errata interpretazione è dovuta, dice Girolamo, all'influsso leggendario dei deliri, così li chiama, degli scritti apocrifi. I fratelli del Signore non sono nient'altro che i cugini, figli di una zia materna, la cosiddetta Maria, madre di Giacomo e di Iosses. Giacomo dovrebbe essere il fratello del Signore, così chiamato, no? dai Vangeli, il fratello del Signore. Non perché era fratello, ma perché era cugino, figlio di, ecco, una cugina di Maria, cosiddetta Maria, zia materna, chissà che il grado di parentela, poi è molto lontano. Ma se si va nei piccoli paesi, no, si trovano magari stirpi di un certo cognome, no? E magari sono tutti parenti, anche se poi molto alla lontana, figli di cugini. Però quel legame si vede dal cognome, perché sono tutti lo stesso cognome, no? Succede, insomma, nei paesi dove ci si conosce di più, si vive una vita un po' più di relazione che quella che viviamo noi, è proprio disordinata, decentrata, fuori da ogni contesto sociale. Anche Agostino difende strenuamente la verginità di Giuseppe, affermando come quel matrimonio fu vero, senza alcuna corruzione, così perché non doveva ricevere castamente il marito come quello che la moglie diede castamente alla luce. Come ella fu castamente sposa, così egli fu castamente sposo, cioè vivono la castità perfetta del matrimonio, forse il consenso più alto e anche più difficile. Così egli fu castamente sposo ed ella fu castamente madre, egli fu castamente padre. Chi dice quindi che non si deve chiamare padre perché non generò figlio, costui cerca nella procreazione dei figli il piacere sensuale, non l'effetto della carità. Beh, sì, perché se lo mettiamo come una condicio sine qua non, ovviamente sembra che non c'è altra soluzione, no? E invece la soluzione c'è. Ecco, Sant'Agostino poi era un po' pure ossessionato da questo peccato, no? Perché ne era stato vittima per tanti anni, quindi conosceva che era una brutta bestia da vincere, ecco, certamente. Ma questo non deve inficiare la verità, la validità dei suoi scritti. Ugualmente Tommaso, San Tommaso d'Aquino, concorda nell'affermare la verginità di Giuseppe e respinge l'errore di quelli che sostengono che egli avrebbe avuto figli da un'altra moglie. Qui il Protovangelo di Giacomo o di Caterina Emmerich. In particolare porta come prova l'episodio dell'affidamento della madre da parte di Gesù, mentre lei è sulla croce, al discepolo prediletto. La Madonna è affidata, la maternità sua si estende ad ogni uomo. Il Signore, pendente dalla croce, lascia in custodia la Vergine Maria, discepolo vergine. Giuseppe, essendo stato lo speciale custode della Vergine, anche del Salvatore durante la sua infanzia, è credibile che fosse vergine. Riteniamo perciò che i fratelli del Signore o fossero parenti, ecco, questa è la cosa più normale, o della Vergine Madre, in qualche modo di Giuseppe, che era considerato come padre. Questo parere è molto conforme alla scrittura, che chiama comunemente i consanguini col nome di fratelli. Il cardinale Pisier, grande studioso di San Giuseppe, afferma: il santo patriarca, come pure la sua santa sposa, volle consacrata con voto perpetuo e assoluto questa virtù della verginità. La nostra autorità per asserire questa verità, prima di tutto, sta nel fatto che Maria stessa si era legata a Dio con voto simile. Ora, la legge di natura proibisce ad una persona obbligata dal voto di verginità di contrarre matrimonio con una persona libera, vale a dire con una persona che non sia essa pure legata da un simile voto. Altrimenti questa persona si troverebbe nella necessità sia di rompere il suo voto, sia di privare l'altra parte del suo diritto. Ora, il matrimonio di Maria con San Giuseppe nulla ebbe di illecito. Si deve dunque riconoscere che egli stesso, prima di unirsi a Maria con vincoli di matrimonio, si trovasse nella stessa disposizione d'animo in cui essa medesima si trovava. Perché nulla nella legge naturale si oppone a che due persone che abbiano l'una o l'altra emesso il voto di verginità si uniscano in matrimonio. Beh, certo, la difesa comune del matrimonio verginale, ecco, se la disposizione d'animo è esatta, è già fatta, insomma, per quanto riguarda il matrimonio di Giuseppe. Non è illecito, no? È legato a un voto, e il voto non è una condizione, invece il matrimonio senza condizione, no? Il voto aumenta il desiderio, aumenta l'espressione del matrimonio, il tono del matrimonio, perché aumenta il consenso, no? Abbiamo lo stesso voto, cioè il voto di offerta a Dio, di noi stessi, e quindi... Beh, ma questo lo dicono anche i medici, no? È una persona che non può avere rapporti con motivi fisici, di malattia, non è che deve avere il divorzio del coniuge, perché non c'è questo. Quindi è ovvio che c'è un'esigenza naturale di astensione. Ecco, ma anche la legge ebraica lo prescriveva, proprio per partecipare ai riti del Tempio. Se uno non era casto, almeno... insomma, un certo numero di giorni prima del rito, non poteva partecipare al rito. Questa era la legge di Dio. Nulla nella legge naturale si oppone a che due persone abbiano l'una e l'altro emesso il voto di verginità. Secondo queste argomentazioni dell'Episie, è biblico, no? Capitolo 30 dei Numeri, Giuseppe poté svolgere pienamente il suo ruolo, in quanto il suo stato di uomo vergine era in perfetta sintonia con la scelta della sua sposa. E quindi, oltre che ad essere vero sposo di Maria, era allo stesso tempo non solo il custode, ma anche il testimone più autorevole della sua verginità. Per il Magistero della Chiesa è sempre stato pacifico ritenere Giuseppe uomo vergine, tanto da qualificarlo nell'elettario privato da Pio X con tre titoli espliciti: custode purissimo della Vergine, custode purissimo della Vergine, San Giuseppe Castissimo e custode dei Vergini. Quindi, primo titolo, custode della Vergine. Secondo, Castissimo. Terzo, custode dei Vergini. Quindi, tre titoli sulla castità. Prima riguarda la Madonna, poi riguarda a se stesso e poi riguarda gli altri. Il primo titolo rientra tra quelli che vedono Giuseppe come sposo e padre casto e puro. Ecco, l'altro... custode di Maria, ovviamente di se stesso, e poi quello di Gesù, custode, educatore di Gesù, grande missione di San Giuseppe Vergine. Ave Maria, cari fratelli, di rate buon consiglio e buona preparazione al notare del Signore.